Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, 17 marzo del 2026. Guardate, i giornali di oggi sono abbastanza semplici, non c'è molta materia, anche se qualche divertimento lo troviamo anche in queste mattinate, perché la notizia fondamentale riguarda l'Europa che direbbe no a Trump, ma la cosa incredibile è che a dire no a Trump sarebbe anche la NATO, perché Trump ha chiesto un aiuto per lo stretto di Hormuz, dove sono bloccati i traffici marittimi che sono un 20% della produzione e delle esportazioni di petrolio e gas, e Trump ha detto: beh, insomma, dateci una mano. E inglesi e tedeschi hanno detto di no, i francesi sono ambigui, gli italiani mi sembra che ieri sera era molto chiaro, la Meloni ha detto di no. E il punto fondamentale di questa vicenda, a parte un bellissimo pezzo oggi storico sull'importanza del 1979, scritto da Nino Taino, ma è una roba di cultura, di un grande come è Taino, il senso di tutti quanti i giornali è lo schiaffo dell'Europa agli americani. Riva, la guerra starebbe andando così bene che Trump si mette a elemosinare gli aiuti militari della NATO. Insomma, a parte, non c'è, è una voce unanime. Allora, però bisogna sempre guardare le cose oltre, secondo me, il dettaglio della cronaca quotidiana e l'interpretazione mainstream. Allora, Trump è uno che ha un atteggiamento da bullo e da stronzetto, ci sono pochi dubbi su questo. Fa le cose, non le racconta a nessuno e poi chiede gli aiuti agli altri, non che diversamente facevano gli americani precedentemente. Però, quando io leggo tutto questo compiacimento nell'idea che l'Europa sta dando uno schiaffo a Trump e che la NATO sta dando uno schiaffo a Trump, io chiedo ai nostri straordinari osservatori: mi spiegate una cosa? Che cos'è la NATO senza l'America? No, vorrei capire cos'è la guerra in Ucraina che gli europei continuano assiduamente a mantenere senza gli aiuti americani. Ce ne stiamo accorgendo, praticamente una disfatta completa. Insomma, non oggi la disfatta, vuol dire sarebbe stata una disfatta completa senza l'intervento e l'intelligenza degli americani. Io come i commenti sul sito non funzionano, eccoli qua, adesso poi dici bene. E qui vedi Cipollino Bravo, adesso me lo tolgo dai coglioni perché anche ieri rompeva le scale. Parlaci dei massacri dei sionisti, già l'idea dei sionisti, che cosa vuol dire? Vabbè. E il punto fondamentale quindi è che l'idea di una NATO senza l'America vuol dire semplicemente che la NATO non c'è, e l'idea che la NATO dica di no a Trump, cosa che ovviamente io comprendo perfettamente, non è che io non comprendo l'atteggiamento europeo di attenzione, ma come ha fatto la guerra, si è intervenuto, si è fatta con gli israeliani, mo te la cavi da solo. Sì, bene, ma alla fine a chi è che interessa quello stretto se non europei ed asiatici? Grazie per la tua donazione, Marco Cristoforetti. Cioè, il punto sostanziale è: noi possiamo avere in grande antipatia Trump, possiamo magari avere in grande antipatia il suo modo di fare, e ce l'abbiamo, ma alla fine la Realpolitik ci permette di pensare che l'esercito americano e la sua capacità di offesa e di deterrenza non ce l'ha nessuno in Europa, neanche tutti quanti messi insieme. Non c'era nessuno in Asia, probabilmente non c'era neanche la Cina. Allora dovremmo forse fare un po' i conti su questo prima di sbertucciare non Trump, ma l'America, almeno io questo penso. Nel frattempo Tabarelli è forse l'unico che è ancora un po' lucido su questa vicenda dal punto di vista petrolifero, dice: sì, la crisi è grave, ma attenzione, non è una crisi gravissima per il momento. Stiamo a vedere cosa succede nei prossimi mesi. Certo, l'importante è che l'Europa molli le sue minchiate green, perché quelle sì ci hanno fatto andare in crisi. Cosa dici, Benedetta Reiser? Hai messo il voto sì sulla tua effigie o sulla tua, come si chiama? Vabbè, cioè, sul tuo avatar. E sul referendum, ragazzi, guardate, sul referendum oggi vale la pena soltanto una cosa, cari commensali, leggere, vale soltanto una cosa, tutto il resto è noia. È divertente Ferrara, certo, è divertente anche Travaglio, ma la cosa che vale da leggere e per convincere quelli che sono ancora incerti è La Repubblica a pagina 1, il manifesto delle donne per votare no al referendum. La riforma rischia di ridurre la tutela, la riforma rischia di ridurre la tutela dei diritti, in particolare per le donne e per le vittime di violenza. Quindi da Mannoia alla Foglietta, dalla Maraini alla Comencini. Voi dovete prendere questa lista di donne e capire che con questa lista di donne è il mainstream delle minchiate MeToo, delle minchiate femministe, perché esiste un problema di violenza sulle donne? Certo. Esiste un problema di omicidio sulle donne? Certo. Esiste un problema di parità? Certo. Ma tu riesci a capire come tutti questi temi vengano sputtanati da queste signore che si inventano una motivazione per votare il no talmente ipocrita, cioè non dicono votiamo noi perché ci sta sui coglioni il governo Meloni, il che voglio dire potrebbe avere un senso. Dicono votiamo no perché con la riforma si riducono i diritti delle donne. Queste sono veramente, cioè vale tutto, possono dire tutto il contrario di tutto. Vedete il tipo di manipolazione ormai che fanno della battaglia non referendaria, femminista. Cioè è una roba pazzesca, cioè mi dovete spiegare che cazzo c'entra, anzi vi dirò di più, se queste avessero letto la riforma e avessero visto cosa succede nel CSM e avessero visto quante donne ci sono nel CSM e quanti uomini ci sono nel CSM, il sorteggio che non guarda in faccia al genere, beh il sorteggio forse potrebbe dare qualche chance di sorteggio in più, visto che la popolazione di magistrati è praticamente uguale se non superiore a quella di magistrati, ma queste ovviamente sono talmente obnubilate che scrivono queste minchiate, le lettere che vanno a finire sulla Repubblica. Imbarazzante, le stesse che poi si lamentano quando non viene applicato il codice rosso, vengono lasciati in giro soggetti pericolosi col braccialetto elettronico. Ecco appunto, brava, bravissimo, scusami, bravissimo Giuseppe Gemma. Vi segnalo inoltre Travaglio che dice che vota no, una serie di no per cui vota, e uno dei voti, motivi per i quali dice no è quello per cui lui avrebbe dovuto votare sì, cioè il sorteggio del CSM, perché lui chiedeva il sorteggio del CSM. Quindi oggi come se la cava sul Fatto Quotidiano per dire che vota no, perché il sorteggio, la riforma rischia di ridurre la tutela dei diritti, scusate, no al referendum, i membri togati vengono scelti con il sorteggio secco tra i magistrati in lavoro, mentre quelli laici continuano a essere nominati dai partiti. Due falsità. Ha scritto due falsità, perché i magistrati, non tutti probabilmente verranno sorteggiati, ma verranno fatti dei criteri tipo 10 anni di carriera o cose di questo tipo, quindi si farà una scelta di quelli che potranno essere sorteggiati per andare al CSM, punto primo, quindi prima bugia di Travaglio, seconda cazzata che dice, mentre quelli che i laici verranno nominati dai partiti, sbagliato, perché oggi vengono nominati dai partiti, oggi vengono nominati dai partiti e oggi hanno molto più peso di quanto lo avranno nel futuro CSM, in cui saranno molto ridotti i laici rispetto ai magistrati. Cioè si parla di fandonie, fandonie, però dette da Travaglio, quindi la gente ci crede evidentemente. Molto intelligente il pezzo di Ferrara, che invece oggi ci spiega come è incredibile il fatto che Prodi, D'Alema e Veltroni votino no. Prodi, D'Alema e Veltroni votano no. Beh, insomma, i dinosauri dalla faccetta pulita, che poi pulita tanto non è, vi ricordate, no? Le tirate di capelli di Prodi, vi ricordate D'Alema con i suoi traffici in giro e viaggetti con Hezbollah. Vi ricordate anche Veltroni che fa tanto il fenomeno, ma diventa l'anima nera o grigia o rossa del Corriere della Sera, che è legittimo, però insomma da questa idea di non fare politica facendola. Questi dicono che votano no, ma il problema, dice Ferrara, è che tutti i prodiani, i dalemiani e i veltroniani votano sì. È incredibile questo disallineamento e forse dimostra come i vertici siano un po' più incavolati col governo Meloni di quanto siano le loro basi. Sulla vicenda di Rogoredo, la questione è sempre più brutta per il poliziotto, per la gente che ha sparato. Vi ricorderete lo spacciatore? Quello spacciatore era, ma non aveva la pistola in mano, e la pistola gli è stata messa dopo da un collega di questo poliziotto. Beh, secondo il manifesto si tratta di un clan di poliziotti, altro che mille marcia, perché le imputazioni sono salite, sono molto aumentate, stanno dando anche la premeditazione alla uccisione di questo spacciatore, perché il poliziotto avrebbe detto: se ti becco d'ammazzo, che è una frase francamente durissima, che poi è avvenuta, quindi da prendere un po' più sul serio di quanto si possa dire, non so, tra ragazzini isterici e maleducati. La Carrà, cioè, aveva un figlio adottivo segreto ed è il suo ex segretario, il suo ex manager, chiamatelo. Qua ci sono due cose divertenti, come la Carrà avesse un segretario che gestisse le cose talmente bravo che lei gli ha donato tutto il suo patrimonio, ma la cosa, come nota Gramellini oggi, è che abbiamo ancora dei giardini segreti che nessun algoritmo riesce a cogliere, perché soltanto all'apertura del testamento si è saputa questa cosa, che tutti quanti evidentemente avevano tenuto riservata. Cioè, sai, per adottare un figlio bisogna fare un atto pubblico, bisogna andare a fare delle carte. Beh, insomma, e questa cosa si è rivelata soltanto alla fine. Ultima cosa fondamentale, perché è una partita importantissima, la la banca di Orcel, cioè l'UniCredit si vuole schierare Commerzbank, di cui ha il 29,9%. Il governo tedesco, che è il 12%, e anche il governo tedesco, che ha il 12%, e la comunità locale non vogliono darla agli italiani di Commerzbank. Il premio che viene riconosciuto a coloro che concedessero queste azioni a UniCredit è del 4%, quindi non è così generoso, però la banca italiana che si vuole comprare la tedesca già ne ha una molto importante in Germania, dà il senso di un'Italia che fa, non vi fate prendere per i fondelli. Se UniCredit dovesse comprare Commerzbank, sono affari loro. Voi siete azionisti UniCredit, quindi la vedrete con le vostre titoli, ma quello che succede non è che italianizziamo Commerzbank, temo che rendiamo più tedesca la nostra banca italiana, meno italiana che ci sia che UniCredit, cosa che io non ho nessun nazionalismo per la finanza è importante che dia buoni risultati, che dia prestiti, perché le banche queste devono fare, e dia dei ritorni adeguati ai propri azionisti. I ritorni adeguati ai propri azionisti UniCredit l'ha fatto negli ultimi anni, devo dire, prestiti e presenza sul territorio, non posso dire altrettanto di UniCredit. Nick, bene, su questo direi che per oggi è tutto. Noi ci vediamo questa sera. Questa sera ci sarà un rappresentante del no a 10 minuti e articoli su articoli dei giornali, mi sembra Repubblica, sulla scarsa trasparenza di Mediaset, perché ci abbiamo troppi del sì, vero, abbiamo troppi del sì, ovviamente soltanto nelle ultime due righe ricordano quelli di Repubblica che la stessa valutazione, la GCOM, la faceva a parti invertite sul no invece per la 7. Quindi per noi titoloni pazzeschi e due righe per quello che ha fatto la 7, dove ci sono, come direbbe la Bartolozzi, plotoni di esecuzione. E comunque, ragazzi, convincete almeno una persona, cari commensali, almeno una persona che non va a votare, ad andare a votare, sì o no, ma convincetela, è un treno che non passa più.